Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina parleremo con Monsignor Eros Monti, che ringrazio di cuore, in collegamento con noi dal Sacromonte, arciprete del Sacromonte. Buongiorno Don Eros.
Buongiorno a tutti, grazie.
E di che cosa parleremo? Di questa salita storica che è avvenuta il 2 novembre del 1984 da parte di Giovanni Paolo II, del Papa, e della salita di Pietro Parolin, segretario di Stato, che è avvenuta domenica 3 novembre e che ha comportato, come dire, una bellissima presenza da parte della città, delle famiglie, dei bambini, da parte della parrocchia del Sacromonte. Don Eros, allora come possiamo, come dire, che cosa ha voluto dire questa salita del Cardinale Parolin proprio domenica 3 novembre, a cui, come ho detto prima, ha partecipato una grande folla, molto presente sia attraverso la preghiera che anche attraverso i canti.
Sì, è stato davvero un evento memorabile, ecco, devo dire che ci siamo sentiti tutti coinvolti in questa appunto salita del Cardinal Parolin, che è in rappresentanza della Santa Sede, possiamo dire che è il numero due oggi dello Stato Vaticano, essendo segretario appunto di Stato. E il Cardinal Parolin ci ha proprio aiutato, accompagnandoci sulle orme di Giovanni Paolo II, a rivivere quello che era stato già un evento memorabile di 40 anni fa. Ci ha permesso di riscoprirlo, di riscoprirne il significato, cioè camminare sulle orme di un santo. Ecco, cosa vuol dire 40 anni dopo ripercorrere la stessa via già tracciata da Giovanni Paolo II, di cui ricordiamo la persona, di cui ricordiamo il magistero, di cui ricordiamo gli eventi a raggio internazionale, ecco, i suoi viaggi, la sua capacità di incontrare le folle, ecco, di ogni tipo in ogni parte del mondo, la sua capacità di dialogo con i giovani, ecco un po' quindi tutti questi aspetti che hanno davvero dato slancio alla Chiesa, il suo riferimento forte a Cristo, il suo messaggio, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, ecco un po' tutto questo si è composto unitariamente attraverso queste persone che, ripercorrendo la via tracciata da lui, le sue orme, l'hanno rivissuta. Ecco, quindi direi che la cosa che mi ha colpito di più è proprio il fatto che non è stata una commemorazione, quindi un modo un po' nostalgico, permettetemi, di far rivivere il passato, ma è stato invece un riviverlo oggi e un modo per guardare avanti, per dire guarda che quel messaggio che ti è stato consegnato, quella presenza straordinaria di un santo, di San Giovanni Paolo II, è un invito alla santità, è un modo per guardare avanti, è un modo per guardare per esempio al prossimo anno giubilare. E proprio la presenza anche di molti bambini, ecco, mi faceva pensare, guarda, questi non hanno potuto partecipare all'evento di 40 anni fa, però lo vivranno come qualcosa di significativo per il loro vissuto, ecco, quindi lo vivranno anche nel futuro come il ricordo bello, intenso, di un momento forte che ha dato molto, ecco, anche alla loro fede, e gli ha dato molto soprattutto in prospettiva. Quindi davvero un evento che ci ha coinvolti un po' tutti, ha coinvolto appunto diversi gruppi, ha coinvolto i gruppi scout, ha coinvolto i Cavalieri di Malta, ha coinvolto un bel numero di volontari, ha coinvolto persone che si sono dedicate anche spontaneamente, volontariamente, ecco, alla sicurezza. Penso ai molti volontari della Croce Rossa, penso al gruppo di carabinieri in congedo, ecco, è stata una cosa corale, posso dire, ecco, non ci ha toccati soltanto come santuario, ma andata ben più in là, è stato un evento corale che ha coinvolto ovviamente la sfera religiosa anzitutto, ma anche il civile, e ci ha aiutato a viverlo appunto come momento forte, come momento di rilancio che abbiamo tutti adesso ancora negli occhi e nel cuore.
Monsignore, il segno della salita, del cammino, è sempre una cosa che fa pensare, che fa riscoprire il significato dell'ascesa per i cristiani, no? Parolin, che comunque ha 69 anni e che è salito a piedi, come era salito Giovanni Paolo II, dopo 3 anni che era stato poi, aveva avuto quella, insomma,
quell'attentato, sì.
Quell'attentato, no? Per cui sia Giovanni Paolo II, ma anche Parolin, tutti e due hanno fatto questa scelta del cammino, di questo percorso lungo le cappelle recitando il rosario. Che cosa vuol dire questo? Ma non solo per tutti noi cristiani.
Certo, sì, come ha sottolineato bene anche Cardinale Parolin proprio durante l'omelia alla messa, ecco, salire vuol dire elevarsi. E come aveva già segnato fin dall'inizio, il cammino è non solo un cammino esteriore, anche se è importante anche questo metterci, no, in cammino insieme, muoverci eccetera, ecco, aveva segnalato come forte cammino interiore. Mentre sali verso la cima del Sacro Monte, tu ti sposti anche interiormente, cambi prospettiva, ti dichiari disponibile a cambiare il tuo sguardo. E soprattutto è un camminare insieme, non è l'elevarsi di uno solo, ma è un camminare insieme che è proprio lo stile autentico del pellegrinaggio, ecco, no? Da sempre la Chiesa invita al pellegrinaggio come comune cammino, appunto come cammino di Chiesa, per cui insieme ci si riscopre più facilmente fratelli e sorelle, proprio perché si ha una meta comune, non è il semplice appunto, ecco, non è un andare in giro, ma è camminare insieme verso una meta di fede, ecco, il Signore ci attende, Maria intercede per noi e la riconosciamo in questo santuario, e lungo questo cammino ti accorgi come simbolicamente stai ripercorrendo in fondo il senso della tua vita. La vita è cammino, la vita è cammino comune, se lo vuoi vedere bene, se non lo vuoi vedere solo in senso individuale, la vita ha bisogno di un senso, di una direzione, di uno scopo. La vita ha soprattutto bisogno però di qualcuno che in questo cammino ti orienti, ti guidi, ti dia un senso, ti dia la sua grazia, ti sollevi quando fai fatica, quando hai bisogno, riconosci che hai bisogno del fratello e della sorella che ti sta accanto. Ecco, diventa in breve un po' la sintesi e il senso del cammino della vita, ecco, che la fede dischiude e ti aiuta ad approfondire. E credo che questo, anche proprio con la sua presenza, il suo stile, la sua amabilità, ecco, anche la sua fatica, dobbiamo dire, ecco, che ha saputo però, come dire, ecco, più che nascondere bene, ha saputo trasfigurare, come dire, qui c'è una cosa talmente importante che varrebbe la pena camminare ancora, varrebbe la pena andare ancora più in alto, perché si sa, quando è terminato un cammino ti viene voglia poi di ricominciare, perché ritorni a valle non come eri al punto di partenza, ti senti trasformato o trasformata, e riparti per un nuovo cammino col desiderio di andare ancora oltre, ancora più in alto. Ecco, credo che questa dinamica l'abbiamo potuta davvero sperimentare, e in questo ci ha aiutato davvero il Cardinal Parolin a viverla.
Quindi un cammino, metafora della vita, ma è un cammino che è un pellegrinaggio, come lei ha detto, ma che è una processione, un seguire, no? Un seguire e un salire verso la meta, che è il Signore, che è la Madonna. Che cosa ha voluto dire anche la partecipazione, non solo anche delle autorità, dei preti della città di Varese, per la città di Varese, questo pellegrinaggio?
Sì, ecco, è stato bello vedere appunto questo coinvolgimento, no? Sì, appunto la presenza delle autorità civili, la presenza, ecco, di molte componenti della città e della chiesa di Varese. Ecco, il senso del pellegrinaggio è anzitutto questa coralità, ecco, questa comunione, questa condivisione, questo convergere insieme, no? Già quando sono arrivato lì alla prima cappella, ovviamente mancava tempo all'inizio, però vedevi già appunto persone che si erano radunate, si erano avvicinate per uno scopo preciso, perché il pellegrinaggio anzitutto avvicina, ecco, ti aiuta a trovarti, no? Nello stesso luogo, allo stesso tempo, ti dà una convocazione, potremmo dire una chiamata. Ecco, il pellegrinaggio è anzitutto una risposta alla chiamata del Signore, certamente, ma anche di tanti fratelli e sorelle che, capisci, ti aspettano, per cui non arrivi lì semplicemente perché hai, per dire, una scadenza o un momento organizzato, no, vai lì perché sei atteso, perché sei chiamato, perché hai persone che immediatamente ti riconoscono, ti sorridono, e quelle che non conosci le conoscerai lungo la strada, ne conoscerai di nuove. Ecco, il pellegrinaggio allora è questo questo percorso aperto, coinvolgente, che alla fine è risposta a una chiamata, cioè alla fine sali per attrazione, non sali perché qualcuno appunto ti ha spinto, in qualche modo è riuscito a convincerti o a strapparti qualche ora della tua giornata, no, vai perché appunto ti senti attratto da questo cammino, da questo percorso comune, rispondi a una chiamata, e anche qui è una chiamata appunto che si nutre di tanti segni esteriori, ma alla fine in profondità l'avverti come una chiamata interiore, capisci che lungo la strada cresci, lungo la strada ti lasci nutrire, ti lasci cambiare, lasci che proprio dentro di te si depositino davvero le idee, le energie, le emozioni migliori, e questo davvero è un frutto del pellegrinaggio che devo dire va vissuto, a un certo punto ti mancano le parole per descriverlo, un pellegrinaggio lo devi proprio vivere, ecco, è l'unico modo per poterlo gustare fino in fondo.
Uso un altro termine, un segno di devozione ancora alla Madonna?
Ma senz'altro, perché non casualmente il percorso delle 14 cappelle che ritmano non casualmente tutti i misteri del Rosario, dall'Annunciazione, quindi dal farsi carne del Figlio di Dio, no, di Gesù in Maria, attraverso quei misteri del dolore e della gloria, sono anche qui, se vogliamo, un intero percorso di fede, no? Ripercorriamo l'intera vicenda storica di Gesù attraverso lo sguardo di Maria, quindi certamente un cammino di fede e di devozione. E al culmine, ecco, uno può dire perché 14 cappelle quando i misteri sono 15? Proprio perché il 15° mistero è raffigurato nel santuario, il punto d'arrivo. Maria è incoronata regina del cielo e della terra, quindi il punto d'arrivo della sua vicenda, la vicenda stessa di Maria, che è attratta da Gesù risorto, partecipa con lui ormai di una gloria infinita eterna, che coglie però anche qui come punto d'arrivo della tua vita. Ecco, sì, la devozione, che è espressione, possiamo dire, corale, comunitaria, ecco, della fede, no? Si esprime attraverso la preghiera, la recita delle Ave Maria, il canto, ecco, diventa qualcosa che ti aiuta a esprimere e ad approfondire la tua fede fino in fondo, direi, fino al punto d'arrivo della vita, che si muove già adesso. Non a caso i misteri del Rosario ti fanno percorrere anche, se vogliamo, tutta l'esperienza, no, della vita, a partire dal punto dell'esperienza umana e divina di Gesù, quindi dalla sua infanzia in poi, e ti fanno quindi rivivere le grandi tappe della tua vita nella prospettiva della fede. E sai che sei atteso, e sai che quando arrivi appunto non semplicemente hai guadagnato una meta, ma sei atteso e sai che lì puoi sostare, e la sosta non è semplicemente quella, ecco, del riposo, del recupero delle energie, ma è la sosta vera, quella profonda, spirituale, nella quale ti ricarichi, ecco, pienamente, ecco, sotto lo sguardo di Maria, che anche nella raffigurazione del santuario ti presenta Gesù come fulcro, centro e meta della vita.
Monsignor Monti, diciamo che è necessario pregare, ed è necessario pregare anche la Madonna, che comunque dal Sacro Monte sovrasta e protegge la città. Stiamo parlando con Monsignor Eros Monti, e stiamo parlando di questo grande avvenimento di domenica 3 novembre, quando il Cardinale Parolin è salito sulla montagna sacra e ha raggiunto il santuario. Sentiremo poi da lui che cosa ha detto anche all'interno del santuario stesso. Lo vediamo, e l'abbiamo visto dalle immagini, molto cordiale, anche che ha salutato le famiglie, che ha salutato i bambini, come ha detto lei, una persona molto gentile, molto cara, che si è dimostrata subito in empatia, no, con le persone che lo circondavano. Facciamo una pausa musicale, Monsignor Eros, e poi dopo riprendiamo a parlare di questo discorso che ha dato speranza a tutti noi, e ricordiamo, poi facciamo memoria di quella che è stata la salita al Sacro Monte il 2 di novembre del 1984 da parte dell'unico Papa Giovanni Paolo II. Ricordiamo che anche Paolo VI è salito tante volte a Sacromonte, ma non era ancora Papa, era Arcivescovo di Milano. Allora una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Monsignor Eros Monti. Siamo in collegamento con Monsignor Eros Monti, arciprete del Sacromonte di Varese, e con lui stiamo facendo memoria, ricordando questo grande avvenimento che è stata la salita al Sacromonte del segretario di Stato Parolin, in memoria di quella che era stata la grande salita, il grande cammino fatto da Papa, ormai San Giovanni Paolo II. Monsignor Monti, allora che cosa ha detto poi il nostro Parolin, riprendendo anche Papa Giovanni Paolo II, cosa ci ha detto e cosa ha detto alla gente che era lì, ma a tutti noi, ecco.
Sì, ecco, devo dire che anzitutto mi ha colpito l'atteggiamento, lo stile con cui appunto si è presentato e anche con cui ha porto, direi, con davvero con delicatezza e profondità le parole della sua omelia. La prima cosa che ha ricordato è che il pellegrinaggio di San Giovanni Paolo II avveniva nei 400 anni dalla morte di San Carlo Borromeo. Questo è importante, è come dire la via sacra che porta appunto attraverso il percorso delle cappelle a Sacromonte è una via di santità. Ecco, non è sacra semplicemente perché appunto ha questi riferimenti religiosi posto lungo il percorso, ma chi la percorre è chiamato alla santità, è già stata percorsa da diversi santi conosciuti e potremmo dire anche sconosciuti, come ci educa a fare Papa Francesco, no? I santi della porta accanto, quelli che magari non arriveranno alla canonizzazione, però sono persone che con la loro vita, la loro fede, la loro testimonianza hanno saputo dire il Vangelo, un Vangelo vissuto e scritto nella loro vita. Quindi questa è un po' la prima cosa che ha segnalato. Poi l'aspetto appunto della salita, un po' come metafora della vita, ecco, le ha sottolineato che la vita è proprio cammino in salita nel doppio senso del termine, perché la salita da un lato appunto ti eleva, ti porta in alto e quando sali in alto lo sai, ti cambia lo sguardo, ti si allarga l'orizzonte, vedi cose nuove e così via. La salita però, sottolineare, è anche fatica, anche questo va integrata, non è qualcosa al di fuori della fede, però è una fatica che tu assumi con gioia, assumi volentieri, non è la salita imprevista, immotivata, ecco, che ti cade addosso e che non riesci a scansare, no, è tutt'altro, è quella fatica proprio che è parte del cammino, che stai gustando, no? Anche quando penso un giovane, no? Pratica uno sport, eccetera, bene, certo che fa fatica, ma il sudore che vive è un sudore motivato. Ecco, quindi ci ha mostrato questi due lati del salire, appunto come metafora della vita, per cui se hai fede affronti anche in modo nuovo e in modo diverso anche i passi difficili della sofferenza o del dolore. Poi ha sottolineato appunto la preghiera, la salita appunto come ci diceva, ecco, Angela è stata ritmata dalla preghiera del Rosario e qui ha sottolineato Giovanni Paolo II proprio come profondo uomo di preghiera, ecco, diceva il Cardinale Parolin che quando Giovanni Paolo II pregava si intuiva che si immergeva totalmente, ecco, questo richiama anche il suo motto Totus Tuus, riferito alla sua appartenenza totale a Maria, sono tutto tuo, totalmente, e si intravedeva, posso aggiungere un ricordo personale, poco prima dell'ordinazione presbiterale siamo stati in pellegrinaggio a Roma appunto per incontrare il Papa, ecco, fra l'altro mi piace dire che tra i miei compagni di messa, ecco, c'erano sia Don Luigi Panighetti che Don Gabriele Gioia, siamo dello stesso anno di ordinazione, eravamo insieme come diaconi e siamo stati invitati a entrare nella cappella dove il Papa stava pregando, quindi in silenzio prima poi di poterlo ascoltare, e lì in questa cappella pontificia riservatissima, anche piccola, c'era al centro, ecco, Giovanni Paolo II ginocchiato con la testa tra le mani e lì percepivi un uomo un po' che aveva sulle sue spalle il mondo, no? Capivi che la sua preghiera, la sua intercessione andava, ecco, al di là un po' di ogni limite e di ogni confine, ma vedevi anche come era un uomo anzitutto contemplativo, un uomo di preghiera, un uomo che viveva, l'ha sottolineato bene il cardinal Parolin, una profonda intimità col Signore, una profonda interiorità. E anche questo poi l'ha un po' rilanciato a noi, sempre nella sua omelia, cardinal Parolin, ecco, richiamandoci a una profonda intimità, interiorità col Signore. Ciò che viviamo all'interno di noi stessi, nella profondità del nostro cuore, che smuove la vita, che cambia i pensieri, cambia lo sguardo, cambia il modo di agire, ecco, se non si parte da una profonda interiorità, la vita rimane superficiale, rimane in balia del momento, ecco, non ha un progetto, non ha un senso, non ha una direzione. Ecco, quindi ci ha richiamato molto a questi aspetti che, a partire dalla testimonianza viva di San Giovanni Paolo II, ci venivano richiamati proprio perché raggiungessero ciascuno di noi.
Quindi una totale immedesimazione, come lei ci sta dicendo, nel Signore Gesù, quasi che il mondo attorno a lui non esistesse più, lei l'ha visto, no? Con questo sì. Rapporto quasi mistico, no?
Sì, e senz'altro, proprio così, ecco, si vedeva questa immersione totale nel Signore e questo affidamento totale suo, ma attraverso di sé si intravedeva che lui un pochino affidava, no? Ecco, la Chiesa intera, il mondo, tutto quello che lui portava nel cuore, e credo che sia praticamente impossibile riuscire a immaginare quello che è presente nel cuore di un Papa, posso solo immaginare, no? Ecco, le richieste, i problemi, le istanze che vengono, le preghiere che vengono un po' da tutte le parti del mondo e che lui trattiene per presentarle al Signore, no? Per riferirle a Lui, per far sì che diventino appunto intercessione, diventino implorazione, diventino preghiera, diventino anche occasione di ringraziamento, di lode. Ecco, tutto questo era un po' compreso, ecco, nel suo atteggiamento, in questo suo appunto immergersi totalmente nel Signore. Cioè, sembrava che attorno a lui niente potesse distrarlo, ecco, niente potesse scalfire questo suo legame così totale, così profondo col Signore.
Il legame con il Signore è in questo momento la speranza per tutti noi, no? Ecco, il termine speranza che lui ha dato, insomma.
Sì. Sì, allora, ecco, ho gradito molto che la mostra fotografica che è all'ingresso del santuario, è visitabile ancora da qui fino al primo natalizio, ecco, il titolo è stato proprio Uomo di pace e di speranza. La parola speranza, come tutte le grandi parole, come la parola amore e così via, è una parola che rischia di essere facilmente fraintesa, no? Ecco, la speranza che si dice comunemente, no? E dice all'uomo della strada, speriamo che tutto vada bene, andrà bene, domani speriamo che vada meglio di oggi. Ecco, si tratta però proprio di fare un salto, ecco, direi proprio come la scalata a Sacromonte, passare da questa speranza che è tante volte un ingenuo ottimismo alla speranza invece autentica, con la S maiuscola, cioè quella che diventa un atteggiamento permanente di relazione al Signore, la capacità di riferire a Lui lo svolgimento, ecco, delle nostre azioni, delle cose che facciamo, dei nostri progetti, mantenendo permanentemente lo sguardo fisso in Lui. È un vivere la presenza del Signore, è un sentirci continuamente accompagnati da Lui e da una Chiesa, fratelli e sorelle che con noi camminano e pregano, quindi è un puntare sempre lo sguardo verso la meta, puntare dritto a quello. La speranza è un nome preciso, la speranza è il Signore Gesù, non è un generico, un vago ottimismo, ecco, che ci porta così, ecco, a quel pizzico di emotività che ci porta al domani, no, è lo sguardo profondo di colui che ha salvato la storia, colui che ha vinto anche la morte, di colui che ci dà una prospettiva, una forza di vita che si sa cambia e trasforma. Quindi la speranza ha un nome preciso e infatti l'anno giubilare che ci sta di fronte si propone proprio come un pellegrinaggio, un cammino di speranza non generica, ma orientata verso il Signore Gesù, che ci affida anche un compito. Questo dono grande ci invita e ci impone, direi anche, di condividere la speranza soprattutto con quelli che non l'hanno, che l'hanno perduta, che non hanno più ragioni per vivere. Credo che la povertà esistenziale peggiore sia chi non ha trovato un senso per la vita, oppure chi è nella prova e quindi è tentato di non sperare più, di non guardare più con fiducia agli altri o al domani. Penso che ha subito violenze, pensiamo agli scenari purtroppo di guerra che continuamente ci raggiungono, pensiamo anche però a situazioni più vicine a noi. Il Papa ci invita a guardare alle carceri, agli ospedali, ai luoghi dove più facilmente la speranza viene a mancare. Ecco, ci affida allora anche un compito, direi quindi un salire verso la meta, attingere speranza, ma per scendere a valle e per portarla soprattutto alle persone, alle situazioni, ai luoghi dove la speranza vera è minacciata. E noi abbiamo una ragione, grande, importante, forte, da poter condividere: la speranza, posta nel Signore.
Quindi il santuario si sta preparando al giubileo. Come si sta preparando?
Allora, devo dire che la prima sorpresa è ricevere le richieste da molte parrocchie, da molti gruppi o movimenti che ci chiedono di poter venire per un pellegrinaggio. Questa è la cosa più bella, perché direi che non è la parte programmata o programmabile, no? Ma sono proprio queste richieste spontanee che ti colpiscono, cioè il desiderio di tante comunità ecclesiali che vogliono venire in pellegrinaggio in varie forme. C'è chi fa tutta la salita, ci sono persone che non ce la fanno e allora attendono il santuario, persone che vengono per una riconciliazione magari più profonda del solito. È bello anzitutto ascoltare, direi, questa richiesta spontanea. Poi certamente avremo dei momenti forti, ovviamente, siamo naturalmente chiesa giubilare, quindi si potrà vivere l'esperienza dell'indulgenza, che già adesso è partecipabile, ma ovviamente sarà un'esperienza ancora più intensa nel corso dell'anno.
Ecco, questo
giubilare.
Lo spieghi bene che cosa vuol dire da chi ci sta ascoltando.
Sì, l'indulgenza è uno dei...
Cosa vuol dire essere chiesa giubilare?
Essere chiesa giubilare vuol dire essere una chiesa di riferimento per l'anno giubilare, nel senso che, a differenza forse dell'ultimo anno santo che abbiamo celebrato come anno della misericordia, quindi ricorderemo le porte sante, era un po' un anno diffuso sul territorio. Questa volta, essendo invece l'anno giubilare che capita ogni 25 anni, quindi è più sul calco dell'anno 2000, siamo ormai verso il 2025, questo si concentra maggiormente su Roma come centro della cristianità. Però le chiese giubilari sono i luoghi dove sul territorio puoi sperimentare comunque un cammino autentico giubilare di fede, e quindi anche giubilare dice anche di giubilo, la gioia della grazia o del perdono ritrovato. Quindi sono chiese che il nostro arcivescovo ha stabilito nel territorio, per esempio per la zona di Varese, oltre a Sacromonte, luogo caratteristico, c'è anche la Basilica di Gallarate, Santa Maria Assunta, due in ogni zona pastorale, per dire che questi sono riferimenti, un po' come accadeva anche nel passato, no? Qualcuno si chiede: ma perché sono nati i Sacromonti, perché si è avviato il pellegrinaggio? Perché storicamente, quando diventava faticoso, difficile raggiungere i luoghi della Terra Santa, questi luoghi permettevano, in breve, però, di fare lo stesso un cammino significativo di pellegrinaggio, di fede, di devozione, di riconciliazione. Allora una chiesa giubilare è un luogo dove puoi rivivere il pellegrinaggio, anche non solo per chi non potesse andare a Roma, ma anche per viverlo in maniera più frequente, no? Perché a Roma magari si va comunitariamente una volta l'anno prossimo, invece qui hai la possibilità di avere proprio vicino a te, vicino a dove vivi, lavori, dove hai la tua casa, la possibilità di rinnovare, e non solo nell'arco del 2025 ovviamente, no? Ma di ripartire per un cammino che potrà ripetere tante volte, magari non da solo. Penso all'anziano che porta con sé il nipotino, la nipotina, la famiglia che decide insieme di fare questo percorso. Proprio per questo stiamo pensando, oltre alle forme spontanee di pellegrinaggio, di gruppi, di parrocchie, stiamo pensando anche alcune forme più specifiche di pellegrinaggio qui a Sacromonte, magari riferite a gruppi particolari di persone, per esempio un giubileo delle famiglie, un giubileo dei giovani e così via, in maniera da attivare, ecco, delle realtà particolari che aiutano a un cammino comune, appunto, a momenti profondi di rinnovazione, di conversione, di riconciliazione.
Ecco. Quindi attraverso una preghiera, ma anche una proposta liturgica. Nel nostro arcivescovo diceva l'oggettività della vita della fede, la liturgia della Chiesa, il centro della proposta pastorale che ha fatto anche il nostro arcivescovo, è sempre l'anno liturgico, cioè la celebrazione del mistero di Cristo che si distende nell'arco temporale dell'anno per farci rivivere i misteri della sua incarnazione, passione, morte e risurrezione sino al dono dello Spirito. Ecco, così ogni battezzato e tutto il popolo dei battezzati si dispongono per divenire la dimora in cui abita la potenza di Dio. E questo anche in una proposta pastorale mira proprio a favorire, come sta dicendo, le condizioni per accogliere la grazia che Dio offre anche in questo caso attraverso il Giubileo.
Perfetto, Angela, sì, proprio esattamente, infatti quasi tutti i pellegrinaggi o culminano nella preghiera, ma quasi tutti culminano nella celebrazione dell'Eucaristia qui in santuario, ecco. E posso dirvi anche un po' tutte le ore della giornata, molti sono pellegrinaggi serali evidentemente per permettere anche a chi ha una giornata lavorativa di partecipare, ed è bello vedere e cogliere l'intensità di queste celebrazioni, appunto perché vissute proprio come culmine di un cammino e come modo di accogliere la grazia, appunto, del mistero di Cristo, che certo presenta via via le sue sfaccettature, appunto, lungo l'anno liturgico.
E quindi è una proposta per tutti, la proposta giubilare, proprio perché è un segno di speranza per tutti, credenti e non credenti, davvero. Grazie.
Sì, e aggiungerei anche per i cosiddetti, è brutta l'espressione, non dovremmo mai usarla, ma per i cosiddetti lontani, ecco, magari ecco, per sì, molti può essere sì, un'occasione di sì. Risveglio.
No, anche perché comunque la gente ha una devozione per la Madonna del Sacromonte che è palpabile anche da parte delle persone che non frequentano regolarmente la Chiesa, ecco. Siamo in radio, Monsignor Eros, quindi ancora una pausa musicale, però continueremo a parlare con Monsignore Rosmonte, arciprete del Sacromonte, proprio riprendendo anche la storica salita di Giovanni Paolo II. Stiamo parlando con Monsignore Rosmonte, arciprete del Sacromonte di Varese. Abbiamo voluto ricordare questo memorabile cammino del segretario di Stato Pietro Parolin, che è avvenuto appunto 3 novembre, e poi vogliamo ricordare con lui memorabile storico cammino di Giovanni Paolo II. Io qui ho una preghiera che Santo Padre Giovanni Paolo II davanti alla Madonna della Nera del Sacro Monte ha voluto dire. Dice: carissimi, sappiate che il Papa è vicino alle vostre gioie e ai vostri dolori, alle vostre attese e alle vostre speranze. Esprimo l'auspicio che la mia venuta fra voi sia stimolo per un rinnovato proposito di condurre una vita cristiana sempre più rispondente alle esigenze del Vangelo e sempre più contrassegnato da una particolare devozione a questa Madonna Vergine Santissima, da voi venerata in questo mirabile santuario, posto in vetta a questa montagna diventata sacra, perché sui suoi arditi fianchi furono eretti nel corso del 600 le cappelle a voi tanto care per esprimervi i misteri del Rosario. Questo mi sembra una cosa bella, perché veramente poi ha voluto ricordare Monsignor Pasquale Macchi, che era l'arciprete, e il suo predecessore Paolo VI, che comunque saliva al Sacro Monte, che ebbe a cuore, dice Paolo VI, questo santuario, che considerò privilegiato punto di riferimento della pietà mariana delle popolazioni della zona. Egli stesso per ben 12 volte si fece pellegrino in questo santuario per esprimere alla Santissima Vergine il suo amore filiale. Poi eventualmente leggeremo una parte della preghiera di lode e di implorazione che lui fece alla Madonna del Sacro Monte. Monsignore Eros è di nuovo con noi?
Sì, certo.
Bene, bene. Ecco, voluto ricordare questo e da un'altra parte l'intervento che mi ha sempre colpito questo passaggio, l'intervento che fece dalla balconata, in cui diceva che la Chiesa ha bisogno di santi. Ecco, questo lui stesso poi è diventato santo, no? A così breve distanza. Ecco, che ricordo ha di questa salita? Non so se c'era, ma io c'ero con i miei figli, è ancora il ricordo indelebile proprio perché si è potuto vedere il Papa ancora sofferente perché l'attentato era stato da pochi anni, però capace di salire e con una forza, con una vitalità che davvero era solo sua, era un montanaro nato. Ecco, che cosa si ricorda o che cosa possiamo riproporre alla nostra gente di questa salita storica per la Chiesa,
allora, del Sacro
Monte,
per
la città di Varese, per la Chiesa Ambrosiana, ecco.
Sì, non ero presente fisicamente perché eravamo appunto seminaristi a quell'epoca, ero in seminario in terza teologia e quindi avevamo un appuntamento altrove, se ricordo bene, per le celebrazioni di San Carlo presso il Duomo di Milano. Ecco. Quindi ho potuto ripercorrerlo attraverso le immagini soprattutto. Le immagini sono molto espressive, appunto. Prima di tutto il volto del Papa, molto espressivo, no? Che esprimeva appunto concentrazione nella preghiera. Si vedeva bene che la preoccupazione era proprio fissare lo sguardo, ecco, sul Signore attraverso Maria, recitando la preghiera del Rosario. Si vedeva benissimo la sua appunto concentrazione, questo appare, no? Attorno tantissima gente, ali di folla, ecco, magari chi fotografava, ma lui attraversava proprio, ecco, questa via, la ripercorreva proprio come cammino grande di santità. Poi dalla terrazza, ecco, si vede invece un'immagine diversa. Arrivato al culmine della via sacra, potrei dire l'abbraccio della folla. Ecco, allora la sua capacità di relazione, aveva una capacità straordinaria di interagire con le persone anche spontaneamente, anche di là del messaggio che aveva preparato. Lo sappiamo, sono partecipato a qualche giornata mondiale della gioventù o a momenti comunque comunitari con il Papa, a Roma, altrove, questo l'ha sperimentato. Quindi lì si vede proprio l'abbraccio con la folla, con la gente, la capacità di creare immediatezza, relazione, vicinanza, e anche questo è un tratto della santità, e la santità è cammino, sì, che riguarda le persone, personale ma non individuale, quindi anche qui ha mostrato questa straordinaria capacità. E poi invece gli altri due momenti forti, il santuario, ecco, il momento della preghiera, appunto quella che poco fa Angela ci ha ricordato, ecco, che ha introdotto appunto con il suo saluto, l'ha introdotta appunto con questa attenzione, e la preghiera che richiama appunto un cammino soprattutto di amore per il Signore, un cammino appunto di santità, una risposta alla sua chiamata. Da ultimo la raffigurazione, che questa bella, forse l'aspetto più intimo, più raccolto, la sua salita alla cappella del monastero delle Eremite Ambrosiane, che come sappiamo è proprio parte del santuario, del prospiciente, si affaccia sull'aula principale del santuario, e lì ha vissuto un momento forte di saluto. Fra l'altro le sue eremite mi dicevano l'ha vissuto spontaneamente, forse perché non gli è stato passato quel foglio di saluto che aveva preparato, e quindi lì ha proprio porto parole spontanee di saluto alle suore, e poi si è soffermato anche qui amabilmente con loro, in particolare salutando, accarezzando le suore ammalate, allettate, che avevano voluto anche loro essere portate in cappella. Quindi quello è stato il momento ancora più raccolto, ecco, direi il cuore del pellegrinaggio, ecco, il monastero dove appunto, ecco, sono sempre colpito dal fatto che stamattina ho potuto celebrare l'Eucaristia con loro, ecco, 26 suore romite, ecco, rappresentano un po' il cuore anche del nostro territorio. Sappiamo benissimo quanti si riferiscono a loro anche solo per chiedere una preghiera, per vivere un momento di fede, per ascoltare un loro messaggio. Ecco, sono proprio, direi, il cuore pulsante di questo territorio. Questo posso dirvi, l'ha richiamato anche il Cardinal Parolin, perché anche il Cardinal Parolin, terminata la messa, ha voluto salire proprio per quella scala interna ripida che porta alla Cappella delle Suore, e rivolgendo il loro saluto, ecco, si è proprio riferito a loro un po' in questi termini, facendo capire che loro sono un po' il cuore pulsante della Chiesa, ecco, che in maniera nascosta, non visibile, non riconosciuta da molti, ma invece, ecco, sono proprio così, ecco, quel fulcro vitale, diciamo, quel motore che appunto muove poi la comunità cristiana, perché ha l'anima nel senso più profondo del termine, ecco, nel vivere una vita spirituale, cioè secondo lo Spirito Santo, che appunto è lui che è guida della Chiesa, è lui che ci rende presente Gesù, è lui che ha generato Gesù in Maria. Ecco, quindi è bello vedere, cogliere anche un po' questo culmine, questo punto di arrivo. Ecco, lì abbiamo avuto la fortuna di partecipare in pochi, col Cardinal Parolin, abbiamo potuto soltanto io, Don Carlo, Don Cristian, ovviamente Monsignor Leggezzi e l'altro vescovo Gabriele Caccia che era con noi, ecco, vivere questo momento forte. Abbiamo un po' ripercorso quello che era stato appunto quella presenza straordinaria di Giovanni Paolo II, che ha voluto proprio arrivare in questo così culmine, cuore pulsante del Sacro Monte di Varese, che non dimentichiamolo mai, è il monastero che fra l'altro non casualmente tra pochi giorni, domenica 10, celebrerà proprio il 550° anniversario della sua fondazione.
Io ringrazio davvero di cuore, perché concludo con Monsignore Rosmonti, ricordando come Giovanni Paolo II, citando San Carlo, dice: San Carlo, proprio i cristiani di oggi, ricorda le verità supreme ed eterne che Cristo è venuto a rivelarci, che la Chiesa insegna anche alla società moderna, gli ribadisce che se si cancella la fede in Dio viene a spegnersi fatalmente la speranza. San Carlo esorta e insegna a pregare e impegnarsi seriamente nell'opera della santificazione personale. Poi dice che la Chiesa non ha bisogno di riformatori ma di santi. E concluderemo proprio facendo sentire alcune parole che lui ha detto sulla balconata. L'abbiamo recuperata, e quindi concludiamo questo ringraziando di cuore Monsignore Rosmonti, e poi sicuramente man mano diremo di quello che voi proponete come santuario del Sacro Monte di Varese proprio a tutta la popolazione, le vostre
grazie,
proposte.
Grazie di cuore Angela, e saluto anche tutti gli amici e le amiche di Radio Missione Francescana. Un caro saluto a tutti, un abbraccio.
Grazie a lei, grazie. Veramente, grazie di cuore.
Questa salita ci porta una profonda ispirazione che viene dai secoli, dai tempi di Sant'Ambrogio, ma soprattutto dai tempi di San Carlo, e con questa ispirazione ci fa vivere i nostri tempi. Guardiamo a questa bellissima panorama che ci aiuta a adorare il Creatore e ringraziare il Redentore del mondo.